Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Efis rimase una settimana a Nuoro. Tanto lui che Giacinto aspettavano di vedere da un momento all'altro arrivare Grigenda. Ma i giorni passavano ed ella non veniva. Giacinto non aveva preso ancora una decisione in proposito, ma sembrava tranquillo, lavorava, tornava a casa solo durante l'ora dei pasti e scherzava col suo padrone di casa domandandogli consiglio sul modo di accogliere la ragazza. «Perderla certo non voglio, povera orfana. Se la sposassimo con voi, una donna in casa ci vuole». L'ometto lo guardava con rimprovero, ma non parlava, almeno in presenza di Efis. E questo non voleva a sua volta forzare la sorte, e pensava che era peccato cercare di opporsi ai voleri della provvidenza. Bisognava abbandonarsi a lei, come il seme al vento. Dio sa quello che si fa. Intanto non si decideva ad andarsene, aspettando Grigenda, e quando non c'era in casa Giacinto, scendeva il vicolo, sedeva sul ciglione della valle e spiava la strada bianca ai piedi del monte. Il palpito del molino gli dava un senso di commozione, quasi di sgomento. Gli pareva il battito di un cuore nuovo che ringiovaniva la vecchia terra selvaggia. Là, dentro, a quel palpito, batteva il sangue di Giacinto, ed Efis sentiva voglia di piangere pensando a lui. Eccolo, gli sembrava sempre di vederlo alto, sereno, bianco di farina come una giovine pianta coperta di brina, purificato dal lavoro e dal proposito del bene. Tutti lo amano, ed egli è gentile con tutti. Le donne che portano il frumento al molino si aggrappano intorno a lui, curvo, a pesare la farina, e lo guardano con occhi di madre, con occhi d'amore. Efis era stato una sera a trovarlo, e fra il rombare della macchina e l'agitarsi delle figure pallide su uno sfondo ardente, fra l'incrociarsi delle ombre e lo stridere dei pesi, gli era parso di intravedere uno scorcio del purgatorio, e Giacinto che penava fra i dannati, ma aspettando il termine dell'espiazione. La domenica dopo Pasqua andò a una piccola festa campestre nella chiesetta di Valverde. Era un pomeriggio freddo e sulla vallata dell'Isalle battuta dal vento di tramontana, con Monte Albo giù in fondo fra le nuvole, come una nave incagliata in un mare burrascoso, pareva dominasse ancora l'inverno. Efi seguiva una fila di paesane avvolte nelle loro tuniche grevi e col vento che gli batteva sul petto sentiva qualche cosa di nuovo, di forte, penetrargli nel cuore. La gente camminava triste ma tranquilla, come in processione, avviata non a un luogo di festa ma di preghiera. Anche una fisarmonica lontana ripeteva il motivo religioso delle laudi sacre, ed egli sentiva che la sua penitenza era cominciata. Arrivato alla chiesetta sull'alto della china rocciosa, sedette accanto alla porta e si mise a pregare. Gli sembrava che la piccola Madonna guardasse un po' spaurita dalla sua nicchia umida la gente che andava a turbare la sua solitudine, e che il vento soffiasse sempre più forte e il sole cadesse rapido sopra la valle per costringere gli importuni ad andarsene. Infatti le donne si avvolgevano meglio nelle loro tuniche e dopo aver recitato il rosario si avviavano al ritorno. Non rimasero che una venditrice di torroni e di pupazzi di farina nera ricoperti di zucchero e due uomini seduti uno per parte davanti alla porta della chiesetta sotto l'atrio in rovina. Efis sedeva poco distante da loro e li guardava gravemente. Li riconosceva, li aveva veduti laggiù alla festa del rimedio. Erano due mendicanti vestiti decentemente da borghesi, con pantaloni turchini e giacca di fustagno. Uno giovane ancora, alto e curvo, col viso giallo, scarnificato, ove pareva fosse rimasta la sola pelle sulle ossa, con le palpebre livide, abbassate. Chiedeva muovendo appena le labbra grigie sui grandi denti sporgenti, come dormisse e parlasse in sogno, indifferente al mondo esterno. L'altro, vecchio, ma forte, col viso rosso cremisi congestionato, tutta la persona agitata da un tremito che sembrava finto, aveva messo il cappello fra le sue gambe aperte e di tanto in tanto si curvava a guardarvi dentro le piccole monete. La sera cadeva rapida, grave, di nuvole, e la gente se ne andava. Anche la donna dei confetti chiuse le sue cassette ancora piene e si mise a parlare sdegnosa coi mendicanti. «Non vale la pena di far tanta strada, festa da niente, fratelli miei. Non si campa più», disse il vecchio, e versò le monete in un fazzoletto e rimise il cappello in testa. Ma quando fu per alzarsi ricadde, come se i piedi gli scivolassero sul selciato dell'ingresso. Al tintinnire delle monete contro la pietra, l'altro mendicante sollevò il viso terreo, spalancando gli occhi vitrei, come sentisse un rumore minaccioso. Il vecchio gemeva, la donna ed Efis erano precipitati su lui, ma non riuscirono a fargli tener sollevata la testa. Bisogna distenderlo, disse la donna. Ora gli darò un po' di liquore, mettilo giù, aiutami. Fu messo giù, ma le gocce di un liquido verde che ella tentò di versargli in bocca sopra i denti serrati gli si sparsero sul mento. Pare morto. E tu non ti muovi, ella disse all'altro mendicante. Era malato, non rispondi. L'uomo tentò di parlare, ma solo un mugolio tremulo gli uscì di bocca. Poi scoppiò a piangere. Va, muoviti, chiama i pastori che stanno lassù nel bosco. Dove lo mandi, che è cieco? Disse Efis inginocchiato con una mano sul cuore del vecchio. Il cuore sussultava, come tentando ogni tanto di sollevarsi e subito ricadendo. E l'ombra si addensava rapida. Ogni nuvola passando sul vicino orizzonte lasciava un velo. Il vento urlava dietro la chiesa, tutte le macchie tremavano protendendosi in là verso la valle e pareva volessero fuggire, luminose di un verde metallico, agitate da una convulsione di tristezza e di terrore. Anche la donna ebbe paura della solitudine e di quella morte improvvisa. Si mise le cassette sul capo e disse: «Bisogna che vada, avvertirò il medico a Nuoro». Così Efis rimase solo, fra il moribondo e il cieco. «Il mio compagno soffriva di cuore», raccontava il mendicante. «Anche questi giorni scorsi è stato male, ma nessuno ci credeva. La gente non crede mai». «Era tuo parente?» «No, ci siamo incontrati 10 anni fa, alla festa del miracolo. Io allora avevo un compagno, Giovanni Maria, che mi maltrattava. Mi maltrattava come un cane. Allora questo povero vecchio mi prese con sé. Adesso è finito». «E adesso come farai?» «Cosa vuoi che faccia? Starò qui, aspettando la morte. Ho tutto con me, sia salva l'anima mia». «Io posso ricondurti fino a Nuoro», disse Efis, ed improvviso cominciò a piangere. Curvo sul moribondo tentava di rianimarlo, bagnandogli le labbra col liquore lasciato dalla donna e la fronte con uno straccio inzuppato nel vino. Ma il viso tragico si tingeva di viola e di verde, sempre più duro e immobile alla luce fosca del crepuscolo. Anche il cuore cessò di battere. Efis riviveva l'ora più terribile della sua vita. Ricordava il ponte, laggiù, fra l'ondulare dei giuncheti alla luna, e lui curvo a sentire il cuore del suo padrone morto. Eppure si sentiva sollevato, come uno che dopo lungo errare in luoghi impervi ritrova la via smarrita, il punto d'onde è partito. «Ma tu non vai?» domandò il cieco sempre immobile al suo posto. «Andrò quando Dio comanda. Adesso accendo il fuoco perché bisogna passare qui la notte». Andò in cerca di legna. Il vento infuriava sempre più e le nuvole salivano e scendevano dall'ortopene, giù e su come torrenti di lava, come colonne di fumo, spandendosi su tutta la valle. Ma sopra le alture di Nuoro una striscia di cielo rimaneva di un azzurro triste di lapislazzuli e la luna nuova tramontava rosea fra 2 rupi. Ritornando verso la tettoia, Efis vide il cieco che si era mosso e stava curvo sul compagno chiamandolo a nome. Piangeva e cercava l'involto delle monete. Trovato che l'ebbe, se lo cacciò in seno e continuò a piangere. Passarono la notte così. Il cieco raccontava le sue vicende, alternandole a racconti della Bibbia, e il suo dolore si calmava rapido, come un male violento che passa presto. «Cosa credi, fratello mio? Io sono nato ricco. Mio padre era come Giacobbe, ma senza tanti figli, e diceva: non importa che mio figlio sia cieco, i suoi occhi son d'oro, alludeva alle sue ricchezze, e ci vedrà lo stesso. E mia madre, che aveva una voce dolce come un frutto, mi ricordo, diceva: basta che il mio Estene si conservi innocente, tutto il resto non importa. E così ti dico, fratello mio, mi hanno mangiato la roba, morto mio padre e mia madre, mi hanno piluccato come un grappolo d'uva, tutti, parenti e conoscenti. Dio li perdoni, mi hanno costretto ad andare ad elemosinare, ma l'innocenza l'ho conservata, così ti dico, io non ho fatto mai male a nessuno, ma il Signore mi ha sempre aiutato. Prima Giovanna e Maria, Dio l'abbia in gloria, poi questo, sono stati i miei compagni, i miei fratelli, come gli angeli che accompagnavano Tobia. Adesso? Anche adesso la compagnia non ti mancherà, disse Efis con voce grave. Ma cosa intendi quando dici che sei innocente? Che cammino verso l'eternità, disse il cieco sottovoce. Vado verso una porta che mi sarà aperta a 2 battenti e non penso ad altro. Se ho un pane me lo mangio. Se non l'ho, sto zitto. Non ho mai toccato la roba altrui. Non ho mai conosciuta la donna. Giovanna Maria me ne condusse una accanto una volta. Io sentii che odorava di male e mi buttai per terra come passasse il vento. Che devo fare, anima mia? Se non mi salvo l'anima, che cosa ho d'altro, fratello caro? Ma i denari a questo morto glieli hai presi, malanno, disse Efis. Erano i miei. Che fanno i denari addosso a un morto? Così ti dico. No, io non ho rubato né sparso mai il sangue. Neppure i fratelli di Giuseppe sparsero il sangue. Giuda disse loro, vendiamolo meglio agli ismaeliti piuttosto che ucciderlo. E così fecero. La sai tu tutta la storia di Giuseppe ebreo? Mi dispiace che te ne vai, se no te la racconterei. No, non me ne andrò, disse Efis. Io ti accompagnerò d'ora in avanti. Ci porteremo per mano l'uno con l'altro. Il cieco abbassò un momento la testa, palpando l'involto delle monete. Non parve meravigliato della decisione dello sconosciuto. Solo gli domandò, «Sei un mendicante anche tu?» «Sì», disse Efis. «Non te ne sei accorto?» «Allora va bene. Prendi. Tienilo tu». E gli porse l'involto del denaro. Di là andarono alla festa dello Spirito Santo. Il cieco sapeva bene il tempo d'ogni festa e l'itinerario da seguire, ed era lui che guidava il compagno. Passando per Nuoro, Efis lo condusse verso il molino, lo lasciò appoggiato a un muro e andò a salutare Giacinto. «Parto per luoghi lontani. Addio. Ricorda la tua promessa». Giacinto pesava un sacco di orzo macinato, sollevò gli occhi con le palpebre bianche di farina e sorrise. «Che promessa!» «Di pesar bene», disse Efis, e se ne andò. Pesato il sacco, Giacinto balzò fuori e vide i due mendicanti allontanarsi, tenendosi per mano, pallidi e tremuli, tutti e due, come malati. Chiamò, ma Efis gli fece solo un segno di addio, senza voltarsi. Appena fuori del paese cominciarono le questioni, perché il cieco, sebbene avesse la bisaccia colma di roba, voleva chiedere l'elemosina ai passanti, mentre Efis osservava, «Perché chiedere se ce ne abbiamo?» «E domani? Tu non pensi al domani? E che mendicante sei tu? Si vede che sei nuovo». Allora Efis si accorse che non voleva chiedere perché si vergognava, e arrossì della sua vergogna. Il tempo s'era fatto cattivo. Verso sera cominciò a piovere, e i due compagni si avvicinarono a una capanna di pastori, ma dentro non li vollero, e dovettero ripararsi sotto una tettoia di frasche a fianco della mandria. I cani abbaiavano, un velo triste circondava tutta la pianura umida, e la pioggia e il vento smorzavano il fuocherello che Efis tentava di accendere. Il cieco restava impassibile, fermo sotto la sua maschera dolorosa, seduto, non si coricava mai, con le braccia intorno alle ginocchia, coi grandi denti gialli lucidi al riflesso del fuoco, le palpebre violette abbassate, continuava a raccontare le sue storie. «Tu devi sapere che 13 anni belli e lunghi occorsero per fabbricare la casa del re Salomone. Era in un bosco chiamato il Libano, per le piante alte di cedro che là crescevano. Luogo fresco, e tutta questa casa era fatta di colonne d'oro e d'argento, con le travi di legno forte lavorato e il pavimento di marmo, come nelle chiese. In mezzo alla casa c'era un cortile, con una fontana che dava acqua giorno e notte, e i muri erano tutti di pietre fine, segate a pezzi uguali, come mattoni. Le ricchezze che c'erano dentro non si possono contare. I piatti erano d'oro, i vasi d'oro, e tutta la casa era ornata di melagrane, di gigli d'oro. Anche i collari dei cani erano d'oro, e le bardature dei cavalli d'argento, e le coperte di scarlatto. E venne la regina Saba, la quale aveva sentito raccontare di queste cose fino all'altro capo del mondo, ed era gelosa perché ricca anche lei, e voleva vedere chi era più ricco. Le donne sono curiose. Uno dei pastori, attirato dai racconti del cieco, si avvicinò alla tettoia, correndo curvo per non bagnarsi. I compagni lo imitarono. Eccitato dal successo, il cieco si animò, si sollevò, raccontò la storia di Tamar e delle frittelle. I pastori ridevano, dandosi qualche gomitata sui fianchi. Portarono latte, pane, diedero monete al cieco. Ma Efis era triste, e appena furono soli sgridò il compagno per la sua malizia e il cattivo esempio. «Tu parli come parlava mia madre», disse il cieco, e si addormentò sotto la pioggia. Alla festa dello Spirito Santo c'era poca gente, ma scelta. Erano ricchi i pastori con le mogli grasse e le belle figlie svelte. Arrivavano a cavallo, fieri e bruni gli uomini, coi lunghi coltelli infilati alla cintura nelle guaine di cuoio inciso, i giovani alti coi denti e il bianco degli occhi scintillante, agili come beduini, le fanciulle pieghevoli, soavi come le figure bibliche evocate dal cieco. Il tempo era sempre nebbioso, e intorno alla chiesetta, bruna fra le pietre e le macchie della pianura, era un silenzio infinito, un odore aspro di boschi. Il correre delle nuvole sul cielo grigio dava al luogo un aspetto ancora più fantastico. Per tutta la mattina fu uno sbucare di uomini a cavallo dal sentiero nebbioso. Smontavano taciturni come per un convegno segreto in quel punto lontano del mondo. Ad Efis, seduto col cieco sull'ingresso della chiesa, pareva di sognare. Anche qui non c'erano altri mendicanti, ed egli provava un vago senso di paura quando gli uomini forti e superbi, dalla cui bocca e dalle narici usciva un vapore di vita, gli passavano davanti. Un senso di paura e di vergogna e anche di invidia. Quelli erano uomini. Le loro mani sembravano artigli pronti ad afferrare la fortuna al suo passaggio. Parevano tutti banditi, esseri superiori alla legge. Non si pentivano certo delle loro colpe, se ne avevano. Non si tormentavano se si erano fatta giustizia da sé nella vita. Gli pareva che lo guardassero con disdegno buttandogli la moneta, che si vergognassero di lui come uomo e stessero per rimuoverlo col piede al loro passaggio come uno straccio sporco. Ma poi guardava lontano. Al di là della nebbia gli sembrava cominciasse un altro mondo e si aprisse la porta di cui parlava il cieco, la grande porta dell'eternità, e si pentiva della sua vergogna. Al suo fianco il compagno continuava a chiedere l'elemosina declamando o si rivolgeva a lui perché i passanti ascoltassero. «Che facciamo noi in questa vita, di peso ai pietosi che ci danno l'elemosina? Che facciamo, fratello caro?» «Ebbene, compagno mio, tutto succede per ordine del Signore. Noi siamo strumenti, ed egli si serve di noi per provare il cuore degli uomini, come il contadino si serve della zappa per smuovere la terra e vedere se è feconda. Cristiani, non guardate in noi due creature povere, più tristi delle foglie cadute, più luride dei lebbrosi, guardate in noi gli strumenti del Signore per smuovere il vostro cuore». Le monete di rame cadevano davanti a loro come fiori duri e sonanti. C'erano due giovani nuoresi, bellissimi, che per farsi notare dalle fanciulle cominciarono a buttar soldi al cieco, mirando da lontano al petto e ridendo ogni volta che colpivano giusto. Poi si avvicinarono e presero di mira Efis, divertendosi come al bersaglio. Efis trasaliva ad ogni colpo e gli pareva lo lapidassero, ma raccoglieva le monete con una certa avidità. E in ultimo, finito il gioco, di nuovo si pentì e si vergognò. Intanto le donne preparavano il pranzo. Avevano acceso il fuoco sotto un albero solitario e il fumo si confondeva con la nebbia. La macchia dei loro corsetti rossi spiccava fra il grigio più viva della fiamma. Non c'erano né canti né suoni in questa piccola festa che ad Efis pareva riunione di banditi e di pastori, radunatisi là per il desiderio di rivedere le loro donne e di ascoltare la santa messa. A mezzogiorno tutti si riunirono sotto l'albero, intorno al fuoco, e il prete sedette in mezzo a loro. Il tempo si schiariva. Un raggio dorato di sole allo zenith filtrava attraverso le nuvole e cadeva dritto sopra l'albero del banchetto. E sotto i pastori, seduti per terra, le donne coi canestri in mano, il sacerdote con una bisaccia gettata sulle spalle a modo di scialle per ripararsi dall'umido, i fanciulli ridenti, i cani che scuotevano la coda e guardavano fisso negli occhi i loro padroni aspettando l'osso da rosicchiare, tutto ricordava la dolce serenità di una scena biblica. Le donne pietose portavano grandi piatti di carne e di pane ai due mendicanti, e nel sentire il fruscio dei loro passi sull'erba, il cieco alzava la voce e raccontava. Sì, c'era un re che faceva adorare gli alberi e gli animali, e persino il fuoco. Allora Dio, offeso, fece sì che i servi di questo re diventassero tanto cattivi da congiurare fra loro per uccidere il padrone. Così fecero. Sì, egli faceva adorare un Dio tutto d'oro. Per questo è rimasto nel mondo tanto amore del denaro. E i parenti persino uccidono i parenti per il denaro. Così a me i miei parenti, vedendomi privo di luce, mi spogliarono come il vento spoglia l'albero in autunno.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.